considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it, che c'è poi una pagina Facebook e Instagram, considera l'armadillo, che vi invito sempre a frequentare. Volevo iniziare contenta dicendo che ieri sono andata a Magnago, a Vita da Cani e Porci Comodi, per celebrare assieme a tanti rifugi per animali in qualche modo un passaggio che riconosce appunto i rifugi e i santuari come luoghi diversi dall'allevamento di animali. Quando mi sono imbattuta in un post del rifugio Miletta che ci dice che con l'ordinanza numero 2/2023 per il controllo e l'eradicazione della peste suina africana è stato impedito a tutti i CRAS sul territorio nazionale di soccorrere cinghiali. In sostanza, se uno incrocia un cinghiale ferito, in difficoltà, che ne so, con qualche trauma di qualsivoglia tipo, invece di essere soccorso, come è sempre avvenuto di fronte a civili persone, diciamo così, no, in questo caso verrà abbattuto. Torneremo su sta cosa che veramente mi suona agghiacciante, ma adesso bisognerà approfondire. Ma dicevo, ero tutta contenta anche perché è venuta qui in via Ollearo nello studio di Radio Popolare, arrivando niente poco di meno che da Edimburgo, la nostra ospite Giulia Bignami. Buongiorno Giulia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Giulia Bignami, che io ho invitato perché ha scritto questo libro per Giunti Editore, I gatti lo sanno, comportamenti incredibili dal mondo animale. Giulia, questo non è il suo primo libro, perché lei ne ha scritto anche un altro.
Altri due, sì.
Ci dice il titolo degli altri due comunque.
Sì, il primo è La zattera astronomica, che è un romanzo che ho scritto per Baldini e Castoldi e si riferisce alle avventure della mia infanzia scientifica. Io sono figlia di due genitori scienziati e quindi è una raccolta delle mie avventure infantili. E il secondo invece è uscito anche lui quest'anno, è sempre un romanzo scritto a quattro mani con Massimiliano Parente, si intitola Volevo essere Freddie Mercury.
Ecco, e quindi si spazia, del resto gli scienziati spaziano, anche perché insomma i suoi genitori astrofisici e ambedue, diciamo così, di fama internazionale, e in realtà anche lei è una scienziata.
Anche io sono una scienziata, mi sono guardata bene dal fare l'astrofisica, ovviamente. Mi sono occupata per formazione di chimica e quindi appunto in Scozia ho preso il mio dottorato in chimica dei materiali e poi lì sono rimasta appunto a Edimburgo, dove oggi lavoro come ricercatrice clinica, quindi sono rimasta nel campo scientifico diverso da quello dei miei genitori, per forza.
Certo, e poi però insomma lei è ben strana, perché si mette a scrivere un libro come questo che parla in modo molto stuzzicante, come dicevo forse fuori onda prima a lei, molto stuzzicante di animali e di alcune loro caratteristiche per niente scontate, mi viene da dire.
No, esatto, un po' la definizione migliore, sono proprio ben strana, esattamente, perché è quello che mi ha portata a iniziare a guardare con occhi diversi il mondo degli altri animali e così appunto andare ad indagare i loro comportamenti per far capire anche come animali apparentemente molto diversi da noi siano capaci, come per dire le seppie, di sognare cambiando colore o i gatti sapere dove siamo, e tutti questi animali che alcuni riconosciamo di più, altri di meno, ma che possono svelarci delle loro abilità, non dico nascoste, più che altro sconosciute a noi.
Anche perché, forse è nella prefazione di Telmo Pievani, ma comunque io l'ho ritrovato nella lettura del libro, insomma in qualche maniera studiando questi comportamenti che non molto spesso ignoriamo degli altri animali, in realtà ci troviamo a confrontarci ad esempio con dei sensi che noi riteniamo... Quando parliamo di noi, parliamo dei nostri cinque sensi con una, come dire, una magnificenza che forse non è così meritata, perché confrontandoci con gli altri animali scopriamo che molto spesso, insomma, hanno dei sensi, ad esempio, straordinariamente sviluppati rispetto a noi, e questo è molto...
E soprattutto diversi, nel senso che hanno delle finestre sensoriali, come appunto le definisce Telmo Pievani nella prefazione, che sono molto diverse. Per definizione implicano una visione del mondo diversa, e giustamente ogni specie è un'interpretazione del mondo. Noi non potremo vedere i fiori come le vedono i bombi, per esempio. In due dei capitoli affronto alcuni esperimenti, alcuni comportamenti che contraddistinguono questi insetti imparentati con le api. Quindi c'è per esempio una visione proprio del mondo che è caratteristica di ogni specie, e un'interazione con il mondo che è caratteristica di ogni specie. Noi questa per definizione non la possiamo sentire, perché noi abbiamo la nostra, ma possiamo cercare di capire come loro interpretano il mondo e di conseguenza come si comportano.
E a proposito di comportamenti incredibili, come recita il sottotitolo del libro I gatti lo sanno, e beh, insomma, certo, scoprire che insomma degli esperimenti possono comportare il fatto di mettere un pesce in automobile, a guidare un'automobile, può suonare un po' bizzarro, ce lo racconta questo, ce lo racconta questo uno... Così, uno a caso dei tanti, eh?
È un acquario motorizzato, nel senso che in realtà tutti questi studi, come poi si capisce dalla bibliografia scientifica che accompagna il libro, sono assolutamente legittimi e fondati dalla volontà di andare a scoprire appunto aspetti che magari non erano altrettanto noti o conosciuti di alcuni animali. Nello specifico qui stiamo parlando di pesci rossi, che... sono noti per sapersi orientare nel loro ambiente acquatico. L'orientamento nello spazio è un processo complesso, bisogna avere dei punti di riferimento, bisogna ricordarsi dove si è andati, dove ritornare, ed è un processo che ovviamente funziona bene per un pesce, per esempio, nel suo ambiente abituale, che è l'ambiente acquatico. La domanda che i ricercatori dell'Università di Ben Gurion si sono posti in Israele è appunto: cosa succede se portiamo il proverbiale pesce fuor d'acqua? Cioè, cosa succede se prendiamo un pesce che, poverino, ha bisogno di stare in acqua, quindi lo mettiamo comunque in un piccolo acquario, ma questo acquario lo equipaggiamo con quattro ruote e poi lo mandiamo fuori nel mondo a vedere cosa succede. E si è visto che mettendo questi pesci appunto in un acquario e fornendo all'acquario un supporto sotto con quattro ruote, e mettendo sopra l'acquario una telecamera che convertiva i movimenti del pesce nell'acquario in movimenti delle ruote, è stato possibile addestrare questi pesci a muoversi per terra, cioè andare da un punto A a un punto B all'interno di una stanza, addirittura ottimizzando il percorso. Cioè, ovviamente all'inizio questi pesci non sapevano bene cosa fare, poi quando hanno capito che una volta raggiunto l'obiettivo venivano premiati, tipicamente un premio in cibo, allora durante l'allenamento hanno mostrato anche di saper ottimizzare il percorso da A a B, e quindi di saper in un certo senso imparare a guidare, e avevano capito che se andavano dritti all'interno del loro acquario le quattro ruote sarebbero andate dritte, se giravano un po' a destra la macchina andava a destra, e così via. In questo modo, lo racconto anche per un altro esperimento dei ratti, si è visto come pesci e ratti possano imparare a guidare. È ancora più straordinario ovviamente nel caso di un animale non terrestre, perché vuol dire un po' come se noi dovessimo imparare ad orientarci su Marte. È un posto totalmente diverso da quello a cui siamo abituati, è tutto rosso, è tutto pieno di rocce, è tutto uguale.
Certo.
Avere dei punti di riferimento, l'albero di qua, il sassolino di là, il mare, il cielo, sarebbe totalmente diverso e molto più complesso, e i pesci hanno dimostrato di saperlo fare.
E quindi capite di cosa stiamo parlando quando parliamo di Giulia Bignami e di questo suo libro? Ecco, io mai mi sarei immaginato immaginata un pesce guidatore, diciamo così, di automobile, ma io l'ho citato l'altro giorno, non mi ricordo per quale ragione, c'è qualcosa di straordinario, ad esempio, negli esperimenti sulle seppie, che io ho trovato, peraltro proprio dalle seppie parte il suo libro e la sua raccolta di storie pazzesche, diciamo così. Le seppie, uno dice le seppie, perché insomma, grazie a un libro meraviglioso come Altrimenti abbiamo scoperto quanto il polpo sia una creatura straordinaria, no? Come viene definito, uno degli alieni più intelligenti.
Forse l'alieno che noi abbiamo la possibilità di incontrare, proprio perché è così, così diverso da noi, ha un sistema nervoso completamente diverso dal nostro, ma allo stesso tempo mostra dei tratti di intelligenza che, come appunto Peter Godfrey Smith ha sottolineato nei suoi diversi libri, è quanto di più vicino a un alieno potremmo mai pensare di arrivare.
E quindi il polpo già ce lo siamo, come dire, giocati con la sua straordinarietà, la sua incredibile fisicità, adesso, e con la sua vita emotiva. Ma la seppia, in fin dei conti, guardiamoci negli occhi, ascoltatori, la seppia noi non è che l'abbiamo mai stimata moltissimo, no? Ecco, invece la seppia è un'altra creatura fantastica.
Assolutamente sì, e mi ha molto colpito, tant'è vero che ci sono diversi capitoli, oltre a inaugurare il libro con un racconto sulle seppie, in realtà sono diversi i capitoli che sono dedicati a diversi esperimenti, ma nei quali si apprende come, per esempio, le seppie siano in grado di autocontrollo, che è un concetto molto complesso e che è stato oggetto anche di studi negli anni 70, appunto per la gratificazione ritardata, e questi studi erano stati fatti con dei bambini tra i 3 e i 5 anni, venivano messi in una stanza e a loro veniva dato un oggetto che a loro piace, tipicamente un marshmallow, una caramella, qualcosa di dolce, e per questo si chiama il marshmallow experiment, e gli veniva dato davanti questo dolce e gli veniva detto: puoi averlo subito, ovviamente, oppure se riesci a aspettare e non mangiarlo per 15 minuti, ne puoi avere due. Ecco, questo è un concetto molto base di autocontrollo e di gratificazione ritardata. Se aspetti e resisti alla tentazione, puoi avere il doppio del bottino. Allora, i bambini umani già qui si distinguono molto nel loro comportamento. Questi esperimenti sono stati filmati, ovviamente i bambini non sapevano di essere filmati, e si sono visti tutta una varietà di comportamenti possibili, no? Il bambino che cerca di non guardare la tentazione, che si volta, quelli che invece cercano di sgranocchiare dall'interno il marshmallow, sì, per evitare di farsi scoprire. Ecco, è già un compito difficile per un bambino umano. Quello che si è cercato di replicare nelle seppie, non con un marshmallow, perché alle seppie i marshmallow non piacciono, con un gamberetto, è stato proprio lo stesso concetto. Cioè è stato insegnato delle seppie che potevano avere un pezzo di gambero, quindi un pezzo di carne, disponibile immediatamente, oppure in un'altra cameretta dei loro acquari c'era un gamberetto vivo e saltellante che le aspettava lì, ma la cameretta rimaneva chiusa e dovevano aspettare per avere quel premio, diciamo, più ambito. Se cedevano alla tentazione e andavano a prendere e a mangiare il pezzo di carne di gambero, spariva anche il gamberetto, quindi una scelta era da fare e doveva essere quella giusta. E si è visto che le seppie, una volta appreso il meccanismo, sono riuscite, no? E hanno avuto la determinazione di aspettare fino a 130 secondi, che sul tempo scala di una seppia sono tanti,
porca miseria,
per andare a prendere il gamberetto vivo, quindi per avere a disposizione la
cosa più buona, che più ambita, insomma, la golosità,
esatto,
insomma.
E il comportamento delle seppie è stato filmato ed è la cosa anche qui molto, molto interessante, perché si comportavano un po' come i bambini, cioè si giravano dall'altra parte. Sappiamo tutti come sono fatte le seppie, hanno quella mantellina tutta, sì, rouge con cui si muovono nei loro acquari, e i filmati mostrano come queste seppie proprio si siano girate per cercare di evitare di guardare la tentazione e sapere aspettare per poter recuperare il premio più buono.
Allora, capite che un libro come I gatti lo sanno, Comportamenti incredibili dal mondo animale, ti acchiappa dall'inizio e ti porta per mano per le sue 250 pagine o giù di lì, stupendoti ogni volta, perché parliamo di memoria, parliamo di adattamento, parliamo di capacità mimetiche, non solo a proposito delle seppie che sono appunto regine in tal senso, di sguardi diversi, parliamo di insetti, parliamo di tante cose, ma alla fine cos'è che i gatti sanno? Adesso non è un giallo, deve decidere lei se ci dà un accenno o no su questa faccenda, ma io, siccome il mistero si svela verso metà, insomma, sì. Ecco, magari lei vuole mantenere la suspense.
No, posso raccontare la storia, il titolo, che appunto è il titolo di uno dei capitoli centrali del libro dedicati alla parte terrestre e aerea, è un titolo molto bello che appunto crea molta suspense, che quindi è stato scelto come poi titolo di tutto il libro. I gatti lo sanno, nel senso che degli esperimenti fatti all'Università di Kyoto hanno dimostrato come dei gatti messi in una stanza fossero in grado di tracciare sulla base dei soli stimoli uditivi dove fosse posizionato il loro padrone. E questo è un concetto, ancora una volta, che sembra banale ma non lo è, perché è legato alla permanenza di un oggetto. Noi sappiamo che se una persona è in una certa stanza non può certo essere teletrasportata da un'altra parte, né può scomparire da quella stanza. Un oggetto permane lì dov'è, soprattutto se anche non è visibile. Noi, se non ha posti dove andare, se mettiamo una matita in un cassetto, lì rimane. Poi dobbiamo ricordare qual è il cassetto, ma quello sì, è un altro discorso.
Questo è un problema altro. Sì.
Esatto, quindi noi sappiamo che un oggetto continua a esistere anche se non è visibile, se non altri posti dove andare rimarrà lì. Ecco, questo è un concetto che può essere, diciamo, tradotto anche in forma di stimolo uditivo. Se viene messo un gatto in una stanza e ci sono due altoparlanti a una distanza di circa 4 metri l'uno dall'altro, a rappresentare, per dire, uno salotto e l'altro il bagno, quindi nella configurazione di una casa standard, allora se il gatto sa che il padrone è lì in quella stanza e per essere nell'altra stanza opposta deve passargli davanti, quindi deve averlo visto transitare, deve averlo visto spostarsi, se improvvisamente sente la voce del padrone provenire da un'altra stanza, beh, allora è successo qualcosa, c'è stato un imprevisto teletrasporto, un'ubiquità del padrone che nella mente del gatto non è possibile. Ecco, questa impossibilità è quella che evidenzia il tradimento di un'aspettativa sulla realtà e quindi lo stupore. Allora, ci si può chiedere come venga misurato lo stupore in un gatto, e la risposta è vedendo come muovono le orecchie, ovviamente. Le loro puntute orecchie sono i migliori indicatori, e lo stupore del gatto si è visto essere molto alto quando il padrone sembrava essere teletrasportato. Quindi i gatti sanno dove siamo.
Eh sì, al di là del fatto che noi abbiamo questa passione comune, ma non lo diciamo a nessuno, per appunto i felini, io volevo anche spiegare in qualche modo agli ascoltatori che tutto quello che Giulia Bignami ci sta raccontando e che, come avete capito, è assolutamente vero, sono esperimenti veri, è tutto documentato scientificamente, sono però raccontati anche con una leggerezza, una lievità e un'ironia che li rende particolarmente gradevoli. Tanto per capirci, appunto, la chiusa del capitolo "I gatti lo sanno" dice: certo, per il momento non abbiamo ancora pienamente compreso la complessità del pensiero felino, ma quello che si può affermare con certezza è che i vostri gatti sanno dove siete, cosa state facendo e quanti croccantini riusciranno a estorcervi. I gatti lo sanno. Ecco, questo è per dare un'idea della prosa di Giulia Bignami, che riesce appunto con questa penna delicata e leggera a raccontarci in realtà delle cose che contribuiscono a una visione del mondo un sì. po' diversa, no? È un po'... Lei lo dice in fondo nei ringraziamenti, sì. Nella sua conclusione, no?
Contribuiscono a una consapevolezza del fatto che esistono visioni del mondo diverse, del fatto che esistono interpretazioni diverse del mondo e che la nostra non è l'unica. E questo è un punto fondamentale che è molto difficile alle volte da fare capire, perché inevitabilmente noi non possiamo sentire quello che sente una seppia, vedere quello che vede un bombo o pensare quello che pensa un gatto. Non possiamo farlo. Però possiamo essere consapevoli che queste cose succedono. E questa consapevolezza è quella che secondo me fa scattare un po' una diminuzione del concetto di antropocentrismo, cioè, o meglio, diventare antropocentrici in modo intelligente, cioè essere consapevoli che noi il mondo lo vediamo in un unico modo, che è il modo in cui i nostri occhi, i nostri sensi in generale lo percepiscono, ma che esistono tanti altri occhi e tanti altri modi di sentire il mondo, e appunto noi non abbiamo, come scrive appunto Pievani, vibrisse per sentire i brividi del mondo. E questo non l'abbiamo, però sappiamo che i gatti lo hanno, per esempio.
Senta, un altro aspetto che mi ha molto divertito, interessato e anche stupito è una sezione, insomma, che parla il bello, il brutto e il mago, e questa questione è sulla magia e su quanto poi diciamo gli umani si dividono in due categorie, no? Quelli che rispetto alla magia vogliono sapere il trucco a tutti i costi e quelli che vogliono solo ecco, io appartengo alla seconda e mi sembra anche lei, no? Ecco, però anche gli animali hanno una relazione con la magia interessante.
Sì, quest'ultima sezione del libro è infatti quella che io chiamo un po' più inusuale, perché rispetto ai bestiari tradizionali, no, che hanno la parte di acqua, terra e aria che io ho affrontato nelle prime due sezioni, ne ho aggiunto una terza completamente diversa, che è appunto centrata sulla magia, ma anche l'arte e la bellezza, per cercare di estendere quel concetto di sensibilità che noi riteniamo essere esclusiva umana. La magia è un ottimo esempio. Appunto, il pubblico di un mago può essere determinatissimo a cercare di capire dov'è il trucco, oppure può essere lì solo per voler essere stupito. E la magia, in realtà, per psicologicamente come funziona, è un meccanismo di indagine molto utile, perché è basato su un tradimento di un'aspettativa. Noi, quando guardiamo qualcosa sul palcoscenico di uno spettacolo di magia, sappiamo che a un certo punto le nostre aspettative sulla realtà verranno tradite. Una donna verrà divisa a metà, un coniglio scomparirà, qualche cosa succederà, certo, che non ci aspettiamo. Il tradimento di queste aspettative è indicativo di come noi interpretiamo la realtà, e questo vuol dire che qualunque gioco mira a fregare un cervello. In questo caso, per gli spettacoli, io porto l'esempio del mago Silvan, vuole fregare un cervello umano, ovviamente. E fregare un cervello umano vuol dire in realtà sapere bene come funziona per poterlo fregare. Ecco, la domanda che ci si pone e che inizia, diciamo, quel capitolo lì è: tutti i trucchi funzionano per tutti i cervelli? Perché se un trucco non dovesse funzionare, beh, allora sappiamo che qualcosa di diverso sta funzionando in quel cervello lì. Ecco, quindi con un pubblico inaspettato, una varietà tra ghiandaie, pulcini, cavalli, cioè di tutto, delfini, leoni marini, sono stati fatti spettacoli di magia per vedere che cosa succede, e si scopre che se davanti a un delfino scompare un secchiello di pesce, quel delfino lì si secca non poco, il che vuol dire che si aspetta che quel secchiello di pesce permanga lì e non possa scomparire. Una ghiandaia nel gioco dei bussolotti si secca molto quando non trova quello che pensa di trovare. Sono tutti esempi di un concetto che è appunto quello di un altro animale reagisce al tradimento delle sue aspettative. Questa reazione ci indica che appunto il delfino, il leone marino si aspetta che quel secchiello non scompaia, la ghiandaia si aspetta di ritrovare quello che ha visto sotto il bussolotto. Ecco, queste aspettative ci permettono di capire molto di più su come funzionano i cervelli degli altri animali.
Senta, allora, intanto Simone ci ha mandato un piccolo video, dice purtroppo sanno, si riferisce ai gatti, dove trovare le lucertole e me le portano, e in realtà questa lucertola mi sembra sia stata salvata, forse, spero, da Simone. Invece Manuel dice: la scrittrice è tua ospite, è un piacere sentirla parlare, un'ottima scienziata, una brava divulgatrice e anche molto simpatica, la rivogliamo all'armadillo appena torna da quando riesco a chiapparla, l'assumo subito qui con tutti i soldi che ho a disposizione, l'assumo in redazione, caro Manuel. Ricordo che stiamo parlando con Giulia Bignami, I gatti lo sanno, comportamenti incredibili dal mondo animale, Giunti editore, un libro, come sapete, come avete capito, altamente consigliato da Considera l'armadillo. Ma io vorrei sapere da Giulia Bignami dove ha parcheggiato la carrozza rosa. Eh no, perché qui non è che si può scherzare.
No, non è una questione seria. Questa è una questione che deriva dall'incipit del mio libro, perché io quando ero piccola, quando tutti chiedono no, cosa vuoi fare da grande, io rispondevo o la cacciatrice di dinosauri oppure la principessa. Sulla cacciatrice di dinosauri ho un po' cambiato idea, poi volevo fare la cacciatrice di calamari giganti, perché bisogna sempre avere delle aspettative
sì, certo.
e degli obiettivi, però sulla principessa non ho mai cambiato idea e quindi per me la carrozza rosa e il castello rosa rimangono imprescindibili.
E quindi se vi aggirate qui per via Olearo, lì fuori troverete una carrozza rosa
che
io sono curiosissima adesso di andare a vedere, perché mi sembra molto molto interessante. Senta Giulia, non abbiamo parlato, è stato accennato, ma non abbiamo parlato di Pulcini. A me viene in mente naturalmente il professor Vallortigara, che insomma, no, sui Pulcini ci ha insegnato quanto intelligenti, quanto sappiano contare, quante incredibili capacità, incredibili per noi perché siamo sempre appunto un po' presuntuosi, mettiamola così. Senta, adesso si gode questa scrittura o è già in elaborazione un altro libro?
Ah, per il momento mi godo questa, ecco. E ci sono altri libri in elaborazione, ma aspettiamo un attimo.
Un attimo, ci faccia godere di questo intanto. E un altro ascoltatore scrive: il mio gatto gracchia alle gazze ladre.
Sì.
E beh, anche questo del linguaggio dei gatti per gli umani, io la trovo molto interessante.
Assolutamente, no? Sì, quel gracchio io lo chiamo il canto di guerra. Lo faceva anche la mia gatta Camilla quando vedeva i piccioni fuori dalla finestra. E proprio si capisce che è un canto di guerra. E se siete curiosi di sapere che cosa il vostro gatto dice, è stato lanciato sul mercato un oggettino che si può attaccare al collare dei gatti, che si chiama Meow Talk.
Sì.
Ed è un'intelligenza artificiale che cerca di tradurre i miagolii in parole umane. E quindi questo è una specie di Google Translate tra specie.
Ecco, capite un po' a che punto siamo arrivati. Allora, io ringrazio tantissimo Giulia Giulia Bignami, I gatti lo sanno, comportamenti incredibili dal mondo animale, Giunti editore. Il gioco ti considera l'armadillo, cara Giulia, è questo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che chi avrebbe voluto essere? E non mi dica una principessa, una ratta principessa, eh?
Una seppia sicuramente.
Una seppia, ah, sa che forse è la prima seppia nel mio bestiario, fantastico.
C'è sempre una prima.
Va benissimo. Intanto Alex dice: il libro appena comprato su Amazon, in settimana lo finisco subito.
Perfetto.
Addirittura, cioè, non abbiamo fatto tempo a finire. grazie mille per essere stata con noi, insomma speriamo di rivederci, chissà.
Assolutamente, sì. Grazie a voi.
Allora, Cecilia Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani dalle 14 alle 14.30. Vi ricordo sempre la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo. E adesso vi lascio naturalmente a Matteo Villacci, alla sua musica, alle sue parole, alle sue carezze per l'anima. Ciao a tutti!